pensieri su un tema così importante quanto la ricerca della verità. Eccoci qua, mi sentite meglio così? Forse meglio. La ricerca della verità, in quanto non è possibile essere uomini e donne, non è possibile gioire della bellezza, della pienezza, di questa natura umana che ci portiamo dentro, senza attingere quotidianamente all'inesauribilità della realtà attorno a noi. Uno dei pensieri fondamentali che ci accompagnerà sia nelle mie esposizioni, sia di sicuro anche nelle vostre riflessioni che aggiungerete alle mie, è che il concetto di verità, se lo vogliamo rendere concreto, è proprio la realtà. Se uno chiedesse cos'è la verità è l'oggettività del reale. La verità di una persona, per esempio, è ciò che questa persona è nell'umanità, per gli esseri della terra, ciò che questa persona opera. Quindi si tratterà di tirar giù il concetto di verità da un livello puramente intellettuale alla realtà, o diciamo la verità è il godimento della mente umana nel cogliere in un modo sempre più vasto il reale. E poi vedremo che la verità, in quanto realtà della vita, non soltanto è un fattore di conoscenza, ma che la verità più bella, la realtà più bella, è quella che si crea, è quella che ognuno fa sprigionare dal suo essere perché ancora non c'è. E quindi la verità più profonda di un uomo è la realtà che lui dona agli altri uomini, alla natura, alla terra, alle creature, tutte le creature. La verità del mio essere è ciò che io immetto nel divenire umano e cosmico. Trattandosi di un tema così vasto e difficile, che ognuno di noi ha l'impressione proprio di balbettare, la consolazione di chi ha il compito qui davanti di articolare un po' i pensieri è che non sarà il solo a esprimersi, e quindi godo sempre del fatto che nei dibattiti, nelle discussioni che poi seguono, che in Italia sono sempre molto abbondanti, c'è la possibilità, certo non per tutti voi, ma chi si esprime lo fa in rappresentanza di altre persone, c'è la possibilità che l'uno o l'altro di voi aggiunga, completi, oppure metta in questione alcune cose, va meglio così? Perché è semplicemente impossibile, anche da parte mia, di, come dire, coprire tutti gli aspetti di ciò che riguarda la verità. Questa sera il rapporto tra verità e amore è un po' un tentativo di guardare una polarità fondamentale dell'essere umano, che chiamiamo la testa e il cuore. La testa, il pensare, il cammino di conoscenza in quanto godimento della verità, e il cuore aggiunge un'altra dimensione. Il cuore non si accontenta soltanto di conoscere la verità, l'oggettività del reale, il cuore è fatto per goderla, e quindi l'amore aggiunge un esubero che sta nel godimento della bellezza. Il cuore, l'amore, è la capacità di godere della bellezza del reale che la mente conosce, e godendo questo gaudio interiore per la bellezza non soltanto di ogni persona ma di tutto il reale nel quale siamo immersi e che la mente conosce in chiave di verità sempre di più, questo esubero del cuore che ama la realtà, la verità di ogni persona, la verità di ogni essere, tende a fare tutto il possibile per favorire lo sviluppo ulteriore di tutto ciò che è reale. Quindi, in altre parole, la verità si riferisce a ciò che già c'è, per conoscerlo, nella sua dinamica intrinseca, e siccome la mente, come dire, afferra che la verità più profonda del reale è il dinamismo evolutivo, che la verità più profonda su tutte le cose è di essere in evoluzione, perché noi non viviamo nell'eternità, viviamo in un mondo fatto di evoluzione, siccome la mente coglie conoscitivamente che la dimensione più profonda del reale è di essere in questa tensione evolutiva, il cuore, l'amore è fatto per proiettare nel futuro questa evoluzione. La verità conosce è ciò che già c'è, l'oggettività di ciò che già c'è, e l'amore architetta, immagina, inventa i gradini evolutivi successivi della realtà che già c'è. Nel rapporto tra persona e persona, la verità delle due persone e la loro realtà, qui e ora, se vogliamo la somma del passato e del presente, e l'amore è la capacità di cogliere il presente in chiave di evoluzione futura. La verità riguarda il passato cristallizzato nel presente, e l'amore è la fantasia morale che inventa artisticamente vie e cammini del futuro possibili. E anche questa esuberanza di fiducia, che dà fiducia a ogni essere perché coglie la sua realtà più profonda nel dinamismo evolutivo, nelle potenzialità evolutive. Quindi essere uomini vuol dire vivere in questa tensione polare tra la verità e l'amore, tra la conoscenza e l'attività, per amare significa fare qualcosa. L'amore si riferisce alla volontà. Quando noi vogliamo conoscere la verità, lo facciamo meglio stando quieti, stando fermi, in un atteggiamento di contemplazione del reale, per conoscere l'oggettività del reale. L'amore invece è una risposta dell'essere, risposta di godimento, come dicevo prima, ma poi anche questo desiderio di favorire, di mettersi a servizio, se vogliamo così, perché questa realtà incipiente di ogni essere continui a far scaturire dimensioni sempre nuove dal proprio interno. Meglio conosco la tua verità e più scopro cosa ancora tu sarai capace di far sprigionare dal tuo essere. La mente conosce ciò che è già stato realizzato e il cuore favorisce, il cuore si innamora di ciò che ancora è possibile, perché se non diamo fiducia in chiave di amore alle possibilità evolutive, allora viviamo in un mondo di paura dove uno ha soltanto paura di far sbagli. L'amore è la forza di godere gli sbagli perché li vede come prove. Non esistono sbagli, esistono prove. Si prova in un modo, se non va, si cambia il tiro. Un vero sbaglio è soltanto quando si sbaglia senza imparare. Ma allora non è uno sbaglio, è una svista. è un dormire nel pensiero. È come uno che sta imparando una lingua straniera e si mette in testa di cominciare a parlarla soltanto quando è perfetto, quando non fa nessuno sbaglio. Non la parlerà mai. Si fa più veloci a imparare una lingua straniera quando si godono i propri sbagli. E goderli significa che non si ha paura di farli, che si ha fiducia che l'altro mi aiuta correggendoli, e man mano che li faccio ricordo che imparo la lingua. Se invece non espongo mai i miei sbagli alla correzione, non imparo la lingua. Quindi l'amore è questa qualità che ti dà fiducia al reale. La verità del reale va colta in chiave conoscitiva, però l'amore capisce la verità ancora più profonda del reale, che è quella di essere proteso propulsivamente verso l'avvenire. Ciò che ognuno di noi ha già realizzato e che è conoscibile come verità oggettiva è soltanto la base, è soltanto il trampolino di lancio per ciò che è ancora ad avvenire, per ciò che ancora ognuno di noi è capace di realizzare. Capire il mondo è il godimento della verità, trasformare il mondo è il godimento dell'amore. Ed essere umano è come una diastole, si muove come una diastole, non si sta a capire il mondo, sempre meglio, perché se non capisco la natura di ciò che esiste, non posso neanche capire in quale direzione è sviluppabile. Quindi le due cose sono strettissimamente connesse tra di loro. Non posso progettare, non posso dar fiducia, non posso vedere le potenzialità però reali, insite in ogni essere, se non nella misura in cui conosco la natura vera di questo essere in quanto si è già manifestato. E quindi si potrebbe dire che più la mente nel godimento della verità capisce, più profondamente capisce il mondo, e più sarà capace di trasformarlo, perché ne coglie anche gli aspetti di trasformabilità, e non tutto è possibile, non tutto quello che ci si immagina è per forza possibile. Il possibile reale, il realmente possibile, lo si coglie soltanto nella misura in cui l'amore si fa guidare, si fa illuminare dal cammino di conoscenza. E in fondo le mie riflessioni di questi giorni saranno un ricamo, se volete, su questo pensiero fondamentale. In questo rapporto tra la mente che pensa e conosce e il cuore che ama e che apre vie sempre nuove di sviluppo, di autosperimentazione, di autogodimento e anche di godimento dell'altro, nel rapporto dinamico, se vogliamo, proprio di questa lemniscata dove ognuno di noi come in un'altalena passa sempre dalla mente che cerca la verità al cuore che ama il reale e lo vede in sviluppo, questo rapporto tra la mente e il cuore, tra la verità e l'amore, evolutivamente è fatto di tre stadi fondamentali, tre gradini fondamentali, tre gradini, tre passi fondamentali che rivediamo nel cammino di ogni biografia umana. Il primo gradino è l'amore senza la verità, detto in un modo un po', diciamo, schematico, cioè è l'amore spontaneo, l'amore di natura, senza che ancora sia sopravvenuto l'elemento del pensiero, l'elemento della conoscenza, l'elemento della coscienza, ed è quello che vediamo nella fase infantile di ogni essere umano. Il cuore, il sentimento, diciamo, la parte del vissuto più profondo è già presente, ma non ancora è presente il cammino della verità, la ricerca della conoscenza oggettiva del reale, perché mancano ancora le forze pensanti. In altre parole, nel cammino evolutivo sia dell'umanità sia del singolo in ogni vita, le forze del cuore, del vissuto, del sentimento, precedono le forze del pensiero. Se guardiamo all'umanità intera, nel suo cammino del rapporto tra mente e cuore, potremmo dire basta che andiamo indietro di alcuni secoli, fino al XV secolo, se guardiamo alla religione, per esempio, c'è stata una religione del cuore, veniva chiamata la fede. La fede è un rapporto tra spirito umano e spirito umano, un rapporto tra spirito umano e spirito divino. Non importa la terminologia che usiamo, l'importante è che ci capiamo. Ma un rapporto la fede era un rapporto fondato sul cuore. A partire dal XV secolo è sorta la scienza naturale, cioè per la prima volta nell'umanità, in quanto diciamo biografia dell'umanità intera, è sorto l'impulso della conoscenza, la conoscenza oggettiva. Tanto è vero che la cosiddetta fede è stata rintuzzata, è stata messa quasi in un cantuccio e oggi vive, ma neanche più in chiesa, vive nella sacrestia della chiesa. Perché la scienza, quindi il cammino della verità, ha preso il primo posto, così come il giovane, che non è più un bambino tutto cuore, tutto sentimento, e comincia a usare la ragione, soprattutto i maschi, c'è una tendenza a una seconda unilateralità. La prima unilateralità è quella del sentimento, del cuore, della fede, senza ancora l'altro polo della conoscenza, della scienza, del cammino del pensiero. Poi sorge, si mette l'accento sull'altro polo e abbiamo la persona di 25-30 anni, soprattutto i maschi, no? Che godono di questo elemento della scienza, della conoscenza oggettiva e quindi di questa autonomia dell'individuo pensante, e c'è una tendenza a disdegnare la fede, le forze del cuore, il sentimento. Perché in fondo uno dice, ma è un fattore soggettivo il sentimento, è un fattore soggettivo la fede. Invece, se vogliamo, instaurare una comunanza umana è possibile soltanto in base a un accordo conoscitivo sull'oggettivo, e quindi comunanza umana è possibile soltanto se rendiamo importante la verità oggettiva. E quindi la forza propulsiva della scienza naturale moderna, che addirittura proprio ha fatto impallidire la forza della fede tradizionale, sta proprio nel fatto che tutti questi elementi sono elementi di disamina oggettiva. Non sto dicendo l'uno è meglio, l'altro è peggio, non si tratta di questo. Il discorso è che se ci sono questi due unilateralità, probabilmente il terzo passo evolutivo è quello di fare o di cercare sempre di nuovo una sintesi tra questi due elementi. Però evolutivamente c'è, da prima, nella fase infantile, il prevalere del sentimento, del cuore, della fede, senza ancora un'aspirazione alla conoscenza, alla scienza oggettiva, all'accordo su ciò che è, diciamo, un fattore di verità vincolante per tutti. Poi avviene, e l'umanità è in questa fase ancora, anche se comincia a mostrare sempre di più la sua unilateralità, c'è un innamoramento della scienza, un innamoramento della conoscenza oggettiva, della verità, della ricerca della verità, e siccome questa forza della mente, della coscienza e della conoscenza deve altrettanto svilupparsi, non può svilupparsi di primo acchito in equilibrio con la forza del cuore, può svilupparsi soltanto in una certa unilateralità, mettendoci l'accento in un modo unilaterale, riservandosi poi per un terzo, a un terzo gradino evolutivo, di mirare dopo che l'essere umano sente in sé sia le forze del cuore, la fede, sia le forze della conoscenza, della scienza, del pensiero, il terzo gradino evolutivo, diciamo, è ben comprensibile, lo stato più di pienezza, di godimento maggiore, è quello di potersi muovere sovranamente e quindi di rifare sempre di nuovo equilibri sempre nuovi tra la verità e l'amore, tra la scienza e la fede. La mamma che ama il bambino piccolo appena nato, supponiamo che sia una mamma che non ha letto 10-15 libri sul modo di trattare il suo bambino, ma prendiamo l'esempio di una mamma, di un amore naturale, dato dalla natura. È un'immagine di questo primo gradino di cui dicevo, un'immagine bellissima. Però questa stessa mamma, prima o poi, se continua il suo cammino, dovrà porsi la domanda della conoscenza oggettiva. Dovrà porsi la domanda: ma il mio amore per il mio bambino può essere un amore perfetto, un amore sempre più perfetto, se non c'è da parte della mia mente una ricerca di una conoscenza sempre più profonda dell'essere vero di questo bambino? Come faccio io a amare il mio bambino se non so cosa fa bene all'essere umano? E quindi un amore vero sfocia prima o poi nella ricerca della conoscenza. Io posso amare l'altro soltanto nella misura in cui lo conosco, perché soltanto nella misura in cui lo conosco saprò sempre meglio ciò che veramente gli fa bene. E soltanto la conoscenza oggettiva mi può dire ciò che veramente gli fa bene. Se io voglio amarlo disattendendo in chiave conoscitiva ciò che veramente gli fa bene, amo me stesso in fondo, godo il fatto che io voglio essere una persona che ama tanto, ma l'amore vero è fare ciò che è oggettivamente